Due pesi, due misure. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Tocca a voi che ci ascoltate, attenzione.
Sì. Come sempre nelle nostre trasmissioni chiediamo anche agli ascoltatori di contribuire ai nostri contenuti,
qualcosa.
Di fare qualcosa. Allora abbiamo lanciato una sfida, ancora prima che la trasmissione partisse, a dire la verità. Abbiamo lanciato questo hashtag attraverso i nostri canali social, attraverso anche i canali social di Radio 24, e l'hashtag è caccia alla misura con due A centrali, in cui appunto chiediamo a voi ascoltatori di raccontarci alcune storie curiose legate al mondo delle misure, anche a dei luoghi magari delle vostre città in cui ci sono esperienze particolari legate alla misurazione magari di qualche tempo
sì,
fa.
Sì, storie vecchie, anche liti, una volta c'erano litigavano in continuazione
quando non c'era la convenzione e ognuno aveva la sua misura. Le stiamo raccogliendo tutte sul sito www.simisura.it e lì trovate appunto tutte le segnalazioni che ci sono arrivate. Tra queste ha raccolto la chiamata il nostro ascoltatore Paolo Alessandrini, che intanto salutiamo e a cui diamo il benvenuto.
Ciao Federico, ciao Chiara.
Paolo, tu sei anche un collega perché sei matematico e divulgatore scientifico, hai un blog molto curato e aggiornato, Mr. Palomar, che appunto si trova facilmente sui motori di ricerca, e ti piace raccontare storie di matematica. E allora ti abbiamo contattato perché ci ha raccontato una storia curiosa su un numero molto particolare. Il Google.
Sì, la storia ha inizio in una bella giornata di sole del 1920. Un signore americano di 42 anni decide di portare i suoi due nipotini, Edwin e Milton, a fare una passeggiata al parco delle New Jersey Palisades, vicino a New York. Questo signore è Edward Kasner, un matematico, docente alla Columbia University. E Kasner ha un problema, ha bisogno di un nome simpatico, accattivante, per un numero che ha in mente, che sta studiando e del quale vuole parlare in un libro che ha deciso di scrivere.
E che numero è?
E questo numero è un numero colossale, un numero davvero enorme, corrispondente a 10 elevato alla 100, cioè vuol dire 1 seguito da 100 zeri.
Ma perché aveva bisogno di questo numero?
Voleva dargli un nome.
Aveva in mente di scrivere un libro che sarebbe stato pubblicato parecchi anni dopo. In questo libro lui esplorava, avrebbe esplorato il regno dei numeri molto grandi. Questo numero, pensate, se noi lo leggessimo in modo convenzionale, sarebbe 10 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi.
Sì, diciamo, non è comodo, ben capito Paolo, non è comodo, ecco. E allora voleva un nomignolo.
Esatto. Allora lo zio Edward chiede ai nipotini se hanno qualche nome da suggerire. A volte le idee migliori vengono dai bambini.
Vero. E quindi?
E allora il piccolo Milton, che ha solo 9 anni, come tutti i bambini, ha in mente che cosa? I personaggi dei fumetti. E in particolare un fumetto che gli piace, che si chiama Barney Google, che era a quel tempo protagonista di strisce che erano molto popolari sui giornali americani. E allora propone il nome Google.
Beh, c'è da dire che è molto carino il nome. Scritto come?
Scritto proprio come il motore di ricerca che tutti noi oggi conosciamo, Google, con due O e GLE.
Ok.
E allo zio Edward questo nome piace molto e allora decide di utilizzarlo per il suo libro. Solo che Edward Kasner non conosce i fumetti, non guarda i fumetti amati dai bambini, e invece di scrivere Google, come effettivamente il bambino aveva pensato, lo scrive Google. E quindi così,
cioè, come lo si pronuncia, ecco.
Come lo si pronuncia, esatto. Google. E quindi su tutti i libri di matematica si parla di Google per indicare questo numero grandissimo.
Ecco, ed è appunto, ripetiamolo, un numero composto da un 1 con 100 zeri. Diciamo che Kasner non si è fermato qui, perché poi, incuriosito appunto da questa mole di zeri che voleva attribuire ai suoi numeri, è andato alla ricerca anche del numero successivo, cioè l'1 con un Google di zeri.
Esatto, un numero mostruosamente immenso, appunto uguale a 1 seguito da non da 100 zeri come nel caso del Google, ma da un Google di zeri, quindi un numero colossale, un numero vertiginoso e umanamente inconcepibile.
Ecco, ma senti, i matematici è vero, vanno alla ricerca di numeri strani, ma quello che incuriosisce un po' è che cosa diavolo ci posso fare matematicamente con un
numero
lungo 4. 4 chilometri. Ha un interesse matematico questa cosa?
In realtà non più di tanto, perché se noi pensiamo ad esempio alla quantità di atomi che sono presenti nell'intero universo, quindi la misura forse più grande che possiamo immaginare, parliamo di 10 elevato alla 80, grosso modo, atomo più, atomo meno.
Quindi
un numero molto inferiore al Google, figuriamoci rispetto al Google, a questo numero superiore al Google che Edward Kasner battezzò Googleplex.
Ecco, Googleplex è quel famoso uno con Google zero. E tra l'altro adesso appunto la curiosità, gli ascoltatori un po' l'avranno compresa, che questo nome ci rievoca una cosa a noi molto più familiare.
Esatto, infatti la storia prosegue facendo un salto temporale dal 1920 al 1997 e anche spaziale, perché dalla East Coast passiamo alla West Coast e siamo in un'aula dell'Università di Stanford in California e due studenti, 24enni di informatica,
due nerd.
Esatto, Larry Page e Sergey Brin, stanno discutendo con altri loro colleghi su un progetto. Un progetto di un nuovo motore di ricerca che si doveva basare su caratteristiche estremamente sofisticate e innovative. Loro hanno in mente un nome provvisorio che è Backrub, però è un nome che non dice
bruttino.
Niente. Bruttino, insomma, che sicuramente loro che hanno le idee ben chiare vogliono un nome molto più accattivante che possa fare presa sul pubblico, che evochi l'immensità della rete che il motore di ricerca è in grado di scandagliare.
E quindi?
E quindi succede questo, che uno degli studenti presenti in questa riunione, Sean Anderson, a un certo punto salta su e dice: ma io mi ricordo di aver studiato un libro di Edward Kasner in cui lui parla di numeri molto grandi e parla di Google, scritto Google, perché non lo chiamiamo Google, questo motore di ricerca? E allora il nome piace a tutti, piace anche ai due capi, diciamo Page e Brin, e allora Anderson viene incaricato di andare il giorno dopo a registrare il dominio internet. E però succede un piccolo guaio, che forse è invece una fortuna, e cioè al momento di compilare il modulo di registrazione,
lo sappiamo tutti come si scrive,
forse per colpa dell'emozione, perché sapeva di essere in procinto di fare una cosa storica, cioè di registrare il dominio di Google, commette un errore di ortografia, cioè invece di scrivere google.com scrive google.com,
che ritorna praticamente al personaggio dei fumetti di un secolo prima.
Esatto, praticamente grazie alla somma di due errori, quello commesso dallo zio Edward nel 1920, che non leggeva i fumetti per colpa del fatto che non leggeva i fumetti, e quello commesso da Sean Anderson nel 97 forse per l'emozione o chissà per quale distrazione, e si è tornati al nome originale. Cioè Google.
Ecco, la cosa addirittura molto curiosa che ci ha raccontato Paolo è che anche il Googleplex è stato utilizzato.
Sì, Googleplex è stato utilizzato come nome da Google, dall'azienda Google, per indicare il quartier generale nella Silicon Valley in California, sfruttando anche un po' il gioco di parole con il termine complex o plex, che significa edificio, complesso architettonico.
Insomma, se lo sono preso tutto il googlismo.
Bellissima questa storia, Paolo. Poi sappiamo che a te piace lavorare, giocare, appunto andare alla ricerca di questi numeri, è un po' come Kasner. Rimanendo nel mondo così informatico di Google, anche lì ci sono questa mole di numeri smisurati di cui appunto abbiamo parlato adesso. Lì davvero, quando si parla di motori di ricerca, non raggiungiamo il numero Google, ma ci siamo vicini.
Parliamo di numeri veramente molto grandi, perché ad esempio parliamo di ad esempio, se consideriamo, andiamo a contare il numero di email che vengono inviate ogni giorno, in un singolo giorno vengono inviate nel mondo circa 270 miliardi di email, vengono eseguite 5 miliardi di ricerche su Google, vengono inseriti 6 miliardi di like, di mi piace su Facebook, però
ogni,
in realtà,
giorno.
Ogni
singolo giorno, quindi pensate nel giro di un anno cosa succede, perché se noi pensassimo di quanto tempo ci vuole per raggiungere un Google di email inviate, dovremmo aspettare un numero di anni pari a 10 elevato alla 89, quindi
vabbè, ma noi abbiamo tempo,
abbiamo tempo, possiamo, sì, abbiamo pazienza, insomma, possiamo anche aspettare.
Grazie davvero Paolo per averci fatto fare questo viaggio e raccontandoci questa curiosità bella. Continua a fare il tuo bellissimo lavoro di divulgatore scientifico, divulgatore della matematica sul tuo blog Mr. Palomar. Davvero buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Segnatevi questo indirizzo internet www.simisura.it, è il sito di INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, e lì sopra ci sono tante anche delle storie che vi raccontiamo, ma poi c'è...
Beh, certo, raccogliamo tutte le segnalazioni esattamente come quella che ci ha raccontato adesso Paolo Alessandrini, tutte le vostre segnalazioni, le vostre foto, i vostri video, tutto ciò che ci mandate, quindi vi aspettiamo lì www.simisura.it oppure Si Misura, googolatelo. Ciao!